Eccoci qui, rientrati dalla pausa breve. Guido Gaglione ai microfoni, Nicola Lungo con una bellissima tuta grigia, a meno che non sia diventato daltonico. Nico, buongiorno.
Daltonico.
Buongiorno, bianca.
Confermo, è bianca. È un bianco panna.
Bianco sporco.
Bianco sporco, perfetto. Buon pomeriggio, Gaglione.
Buon pomeriggio. Sì, tutto bene. Tu?
Non c'è male. Si va avanti. Ricordiamo sempre che ci possono chiamare, no Guido? Possono?
Certo, chiamare, vai, offendere Gaglione Guido, anzi il disco è sempre lo stesso.
081 179 74125, chiamate questo numero e mandate messaggi su WhatsApp, sia vocali che testuali, al 349 44 58 615. Dovete scaricare l'app di Radio Tutto Napoli per seguire tutta la programmazione giornaliera. Potete seguirci anche dal DAB e sui social sul profilo Facebook di Passio Napoli. Lì ricordo sempre la prerogativa: sono le offese per Guido Gaglione. No?
Ovvio.
Importante ricordare questa cosa.
No, certo.
A proposito di offese, sai chi ti ho fatto venire oggi? Vediamo se c'è già Vincenzo Tulli.
Ragazzi, siamo il Napoli. Buonasera, ciao Guido, ben trovato.
Ciao Vincenzo, ben trovato.
Ma potremmo chiamare senza anche carabinieri per farci venire a prendere, è la domanda.
Soprattutto. Allora, prima di cominciare il giro vorticoso di argomenti che ci sono oggi, prego la regia di mettere la grafica, quella dei risultati delle Andre, degli Youth Result in questo weekend. Sono tre partite, Guido, stanno riposando. Primavera, bel pareggio a Frosinone con un altro gol di Gorisa. L'under 16 e under 15 hanno giocato ovviamente tutte e due con l'Avellino. 1-1 l'under 16 con gol di Lombardo e under 15 ha vinto 2-0 con un altro gol di Buondonno, da tenere d'occhio Guido questo ragazzino, e un altro gol di Scerbo. Possiamo rientrare in studio, poi nelle prossime settimane avremo Pietro Pierri e ci facciamo qualche focus su qualche ragazzino che sto adocchiando, che ce ne sta più di uno. Il lavoro si sta facendo sulle giovanili.
E questo è importante.
Finalmente. Poi magari un giorno avremo anche il centro sportivo, poi ancora più in là avremo lo stadio. Possiamo evitare però questo discorso? Posso?
Certo, sei il padrone.
No, mi scoccia proprio, ti può dire. Tolli, tutto bene?
Tutto bene ragazzi, tutto bene. Voi come state? Tutto bene?
Non c'è male, però chi ci sta ascoltando dice tutto bene, nel senso di Napoli-Lecce, ti è piaciuta?
Napoli-Lecce è stata una partita a due facce, come penso abbiamo visto tutti. Un primo tempo sceno, proprio orribile, in cui non siamo riusciti a fare un tiro in porta che sia uno, e anche per sbaglio. E un secondo tempo con l'ingresso di McTominay e soprattutto di Pruin, che era ispiratissimo e che secondo me in quella posizione da sottopunta, diciamo il ruolo di Vergara, può diventare chiaramente pericolosissimo con la sua qualità, la sua tecnica, le sue accelerazioni e soprattutto con un grandissimo Gilmour che ha verticalizzato in maniera importante proprio De Bruyne, trovandolo nello spazio tra le due linee, che è quello che praticamente ha cambiato la gara e ci ha permesso di ribaltare il risultato.
No, sono completamente d'accordo sulla questione Gilmour. Bravo Vincenzo che l'hai sottolineato, che quella è una chiave tattica importante, no? Qui.
Sì, no, assolutamente, anche perché diciamo che è stato un suo cambio di passo, un cambio proprio di qualità, di prestazione, che poi ha contribuito al fatto che abbiamo visto un secondo tempo diverso, perché francamente il primo tempo è stato veramente veramente sottotono, brutto da tutti i punti di vista. Io chiaramente concludo il mio commento sempre con un sapore positivo, perché portare a casa tre punti è sempre un fattore importante e noi qualsiasi cosa accada in mezzo al campo, bene o male finiamo i nostri i discorsi, le nostre analisi sempre con, o almeno io faccio così, con la stessa conclusione, cioè siamo abituati a vedere un Napoli brutto ma che sta lì, c'è poco da fare, Conte in un modo o nell'altro il Napoli lo tiene lì e questo per me, ripeto, lo dice uno che non è un estimatore di Conte da un punto di vista estetico. Lo sapete che io mi annoio tremendamente a vedere questo Napoli, però per onestà intellettuale devo dire che di riffa o di raffa il risultato lo porta a casa e non è una cosa da tutti.
Diciamo
Vi
che
posso
questa
fare una domanda?
stagione
Anche due.
dici.
No, noi nelle ultime 2 giornate, non so come posso fare il nazional popolare, il populista. No, nelle ultime 2 giornate abbiamo recuperato 5 punti all'Inter, giusto? Siamo però ancora a 9. Se la regia mi mette la grafica delle prossime 3 partite. Vi volevo chiedere, secondo voi, se nelle prossime 3 partite noi possiamo andare a rosicchiare qualche altro punticino? Perché noi abbiamo praticamente in casa e fuori casa uguali. Nella prossima loro vanno a Firenze e noi a Cagliari. Poi abbiamo in casa, ci sarà Inter-Roma e Napoli-Milan. E poi 2 trasferte dove è nettamente più difficile quella dell'Inter, però non significa niente. C'è Como-Inter e Parma-Napoli. Ci sono 9 punti, sono tantissimi. Non pochi. Possiamo rientrare quando vuoi, Mattia. Salutiamo Mattia Falco in regia. Però, secondo me ci sono presupposti per accorciare. Non sto dicendo vincere lo scudetto, che significa veramente che l'Inter si è impiccata da solo proprio.
Ma sicuramente possiamo rosicchiare qualche punto, cioè, almeno calendario alla mano, il nostro è leggermente migliore rispetto a quello dell'Inter, che noi giochiamo in casa col Milan, è vero, però abbiamo poi 2 trasferte più abbordabili rispetto a Firenze e Como. Quindi questo fa immaginare che possiamo rosicchiare qualche punto. Andarli a prendere è quasi impossibile, sinceramente. Crederci sarebbe un po' da folli. Poi può succedere di tutto, siamo ecco il pallone rotondo e può succedere di tutto, però obiettivamente è quasi impossibile. Mi tengo il quasi giusto per dare un minimo di speranza.
Cagliuno,
No, a
sì,
me.
cioè, io mi aspettavo un tulli entusiasta, Cagliuno, però vaga proprio.
No, no, io non ti rispondo proprio. Cioè, nel senso, no,
Visto.
ma sai perché sorrido? Ti rispondo con un sorriso. Perché tutti noi siamo appassionati di calcio da sempre, seguiamo il calcio da sempre e chissà per quale misterioso motivo ci avventuriamo in questi discorsi che non hanno nessun senso. È vero che li propone Nicola Lunga e quindi ci sta, voglio dire, visto il
Vabbè, guarda che li
personaggio,
stanno
però
proponendo in tanti, mi sono accodato. Fammi fare il
vabbè, ho
tocca al
capito, ma tu
Milan,
non ti
tocca
accodi mai a
anche
nessuno,
lì.
mo perché ti devi accodare? Abbi pazienza, cioè non ti sei mai accodato a nessuno, sei sempre stato un bellissimo cagnolino sciolto, continua ad esserlo.
Dopo vado io, non te l'accordo. Basco, l'isola pure, quindi,
No,
l'isola pure.
ma fa le fusa
Un
più che
giorno sì, un
scodi,
giorno no.
fa le fusa. No, ma perché dico questo? Perché ragazzi, ma il calcio è bello perché è il gioco del calcio, è impronosticabile. Noi stiamo lì a fare le tabelle, dobbiamo andare fuori con questo, dentro con quell'altro, sulla carta è facile questo, sulla carta è facile quell'altro, l'Inter va lì, lì è probabile che perda punti, in casa c'è la partita facile, non li perderà. Poi si scende in campo e il campo poi dice tutt'altro. Partite facili sulla carta che diventano difficilissime, partite impossibili che si vincono facilmente. Ragazzi, il calcio è questo, cioè farsi delle domande come quella che ha fatto Nicola adesso significa avere una memoria talmente corta da non ricordare quello che il calcio puntualmente ci propone. Quindi io non ti rispondo, diciamo che ti ho risposto senza risponderti.
No, ma la mia era una domanda che poi portava a un ragionamento. Cioè, se noi
E questa è la
vogliamo
seconda notizia di
pensare di...
giornata, che ragioni.
Ok. Buono. Se vogliamo aprire a una opzione del genere...
Sì, insomma.
No, no, Guagagnone peggiora con l'andare avanti.
Bravo, è leggermente peggiorato, giusto.
Dicevo, secondo voi dobbiamo far fede al Napoli del primo tempo o a quello del secondo tempo? Perché il Napoli del primo tempo era un Napoli, quello del secondo tempo era un altro Napoli. Ora è giusto dire che sono entrati De Bruyne e McTominay ed è cambiata la partita. McTominay per me ha messo poco e niente di suo, vi dico la verità. Non
Non
l'ho
c'è
visto
quasi
ancora in
pure
condizioni. Dimmi? De Bruyne assolutamente sì, ha cambiato la partita, ma De Bruyne è De Bruyne, poi dopo arriviamo a un altro ragionamento su De Bruyne. Però, ripeto, io ho proposto la cosa, ma sono il primo a non crederci semplicemente perché il Napoli ha fatto vedere troppo poco in fase offensiva e reputare facili poi determinate partite, come diceva Guido, giustamente, mi tocca dirlo. È un errore clamoroso perché il Napoli l'anno scorso, nelle ultime due o tre partite, ha pareggiato con Genoa e Parma, che non dovevano fare più niente, ed erano partite semplici. Quindi reputare semplici alcune partite, secondo me, è un errore molto grave. Posso fare una breve parentesi, Guido, su una cosa che non c'entra niente col calcio, ma che c'entra con Napoli? Secondo me, qua
Ma
faccio infiammare tolli, però.
perché fai finta di chiedermi il permesso?
Eh no, perché tanto faccio lo stesso, quindi non me ne importa a
appunto.
me. No, perché ho visto che anche Tolli è molto caldo sulla sua pagina. Noi siamo il Napoli sull'argomento e ti parlo di quello che è successo ieri a Domenica Inn con Peppe Iudice. Che col calcio voi direte non c'entra niente, ma Passio Napoli parla di tutto quello che è Napoli. E io vedo l'ennesimo, ma ne voglio parlare neanche di attacco a Napoli, ma un tentativo di un personaggio che per me comunque è sempre stato squallido, non oggi, che cerca di attaccarsi a un napoletano che sta salendo, perché oramai è una pratica che è diffusa. Ripeto, a chi ancora discute su questi argomenti, io vi do una vita di altri 4-5 anni, perché poi, ripeto, all'infinito, il bagliore di Napoli sta diventando talmente forte, ma talmente forte su tutti i campi che queste discussioni fra poco non le faremo più, perché le nuove generazioni reputeranno Napoli talmente di un livello alto che la vedranno irraggiungibile. Quindi non ci saranno più stereotipi, non ci sarà più niente. Tolli, sei d'accordo? Prima tu e poi
Ah, totalmente d'accordo, qua ormai fa notizia allora, la Napoli che ha successo, che è alla ribalta, si sta creando una sorta di, come definirlo, invidia perché Napoli, come hai detto tu, è talmente accecante attualmente, è talmente al centro del panorama mondiale, cioè attualmente. Per l'Italia non si ricorda Roma, non si ricorda Venezia, non si ricorda Firenze, si ricorda Napoli all'estero, parlo dell'estero, come non per niente tutte le statistiche, tutti i più importanti tabloid mondiali ci mettono tra le prime città da visitare nel mondo, ci sarà un motivo. E questo dal punto di vista del turismo. Per quanto riguarda la creatività, ragazzi, se non siamo creativi noi napoletani, lo dice la storia, lo dice la nostra cultura, lo dice Totò, lo dice Troisi, lo dice Massimo Ranieri, chi più ne ha più ne metta. Salta Vinci è solo l'ultimo dei tanti artisti napoletani che chiaramente riesce ad emergere per qualità, perché la cosa che la gente non ha capito è che Salvi viene da una gavetta lunghissima e ha delle qualità. Lui canta senza autotune, canta veramente, a differenza dei cantanti di oggi. Per quanto riguarda Peppe Iodici, un altro che viene da una gavetta lunghissima, che è quello che ha ottenuto, se l'è sudato, forse anche più di altri, che non essendo napoletano hanno avuto dei vantaggi che noi purtroppo non abbiamo. E ve lo dice uno che vive a Brescia e quindi lo costata tutti i giorni in difficoltà. Per quanto ti possono accettare, però tu sei sempre quello lì, cioè tu vieni sempre da lì. Quella è la premessa. E poi dopo si parla della persona.
Gaglione, a te ti accettano quando vai in foresteria, diciamo.
No, a me non mi accettano, ma non perché sia napoletano, non mi accettano a prescindere.
Ti accoppi a me.
No, vabbè,
Ah, ok.
battutaccia a parte. No, non mi è venuta questa, vedi, a volte sei più svelto di me, non mi è venuta. Raga, io vi dico la verità, io vi seguo fino a un certo punto su questo ragionamento. Perché? Perché in pratica, io credo che quando una persona, un popolo, chiunque abbia delle qualità, cioè non debba, come dire, fare di tutto per evidenziarle. A me questo fatto che il napoletano debba approfittare sempre di qualsiasi occasione per imporre il proprio valore è una cosa che mi dà fastidio, proprio tremendamente. Mi dà fastidio. Noi non abbiamo bisogno di questa cosa qui. Io non devo andare ad evidenziare l'elogio che ha fatto Tizio, Caio, Sempronio su Napoli o sul Napoletano. Non mi piace, non ne ho bisogno. Se io ho dei valori, ce l'ho, punto. Poi mi vengono riconosciuti bene, non mi vengono riconosciuti, pazienza, io ce l'ho lo stesso. Non ho bisogno, e così come non ho bisogno di andare ad esaltare per fare luce su chi ha esaltato Napoli, su chi ha detto che Napoli è bella, su chi ha detto che quel napoletano ha dei valori. Cioè, allo stesso modo io non voglio fare luce su chi denigra Napoli, su chi sfrutta poi questo luogo comune che fatica a morire. Per fare poi luce su se stesso, cioè Napoli viene penalizzato due volte. Una perché non gli vengono riconosciute delle cose, due perché viene usata per fini propri. Allora non voglio fare luce su nulla, né su quelli che esaltano Napoli, perché Napoli se ha dei valori ce l'ha a prescindere, e né voglio fare luce su chi sfrutta Napoli per mettere in luce se stesso. Per cui io tutte queste notizie puntualmente. Dico, non è una critica a te, perché tu stai facendo cronaca. Però noi cadiamo in dei tranelli, sono tranelli belli e buoni. Napoli sta sul tetto del mondo? Benissimo, ci sta, perché abbiamo delle doti, punto, abbiamo delle qualità, punto. Se io sono un bravo giornalista o non lo sono, non devo mostrarmi, non devo esaltarmi, non devo pubblicizzarmi, non devo cogliere qualsiasi voce che mi esalta. Perché se
No, no, ma sono d'accordo, Guido.
E allora,
Sono
non, ecco
d'accordo
perché non sono
perché la mia
d'accordo.
premessa era proprio questa, cioè a chi, diciamo, ma mi metto anche in mezzo che l'età nostra, no? L'abbiamo fatto questo discorso già l'altra volta, cioè godiamoci questi altri 5-6 anni dove si fa ancora questo, perché fra poco, ripeto, secondo me non
Ho
ci sarà
capito,
più,
ma accorciamoli
perché
sti 5-6 anni, accorciamoli.
ma no, no. Ah, tu dici leva la mise proprio,
Ma sì, ma perché
te ne vuoi
dopo.
andare prima?
Ma certo, ma perché devo aspettare 5-6 anni? Perdonatemi. Cioè, abbiamo capito, siamo consapevoli e basta con questa storia che dobbiamo farci spazio.
Guido, però
Basta.
aspetta, però qua bisogna, come dicevi pure tu prima, bisogna fare anche cronaca. Nel momento in cui un artista come Sal da Vinci vince Sanremo e viene attaccato solo perché è napoletano, perché poi la realtà è quella. Io non ricordo attacchi a canzoni che hanno vinto negli anni passati, alcune oscene, tipo quella di Olly dell'anno scorso. Nessuno si è permesso di dire Olly ha vinto perché è di, non so neanche di dov'è
Sì, ma
Olly,
lo
pensa un po'.
volete,
Cioè,
ma tu lo
benissimo era il
volete,
discorso,
ho
quindi chiaramente nel
capito, ma
momento in
lo vuoi
cui viene
capire o non
attaccato.
lo, sì, ma lo vuoi capire che sei usato? Cioè, tutto questo
Sicuramente, ma
si fa
sicuramente,
perché sei
sicuramente.
usato. Io non voglio
Sì,
essere
è per la mente di
usato,
base, però
io non
chiaramente
voglio
dà
essere
fastidio.
usato. E allora ne stiamo parlando pure troppo. Ne stiamo parlando pure troppo.
Infatti, ultima domanda a Vincenzo, se no va a finire che ci ha mangiato tutto. Dimmi, Vincenzo, con Checco Zalucco, scusa, con Teo Muccari. Visto quello che è successo sabato all'Inter, secondo te possiamo finirla di parlare di arbitro o ne dobbiamo parlare ancora?
Mano, Nicola, mano. Io lo volevo scrivere prima della partita, non ho avuto il tempo. Volevo scrivere, daranno un torto, anzi, già prima del derby, daranno un torto all'Inter perché ormai ha già vinto il campionato per dimostrare che la manotta di Pirlo
Meno
esiste.
male che il
E
tempo è
così è andato,
finito. Meno male che il
si è
tempo di Tolli è
aperto
finito. Meno male.
l'Inter, ha detto carta da nessuno, fanno le stesse cose in loop a
Sì.
ripetizione. E quindi sono carte conosciute, non ho avuto il tempo materiale di scriverlo. Lo disse a mia moglie, se io te l'avevo detto, che lo
Ciao Tolli, è
sapevo.
scaduto il tempo.
No, fammi rispondi, ah, dai, rispondi prima di fammela
Abbiamo
salutare.
una telefonata.
Rispondi a Milano,
No,
dopo la salutiamo
rispondo con la
la bocca
simpatia e
della vita.
l'affetto che mi lega a Vincenzo. Non avevo nessun dubbio che la tua lettura fosse questa.
Lo so.
Nessun dubbio.
No, se vogliamo analizzare le cose con distacco e non la soggettività del tifoso, io ci sono stati errori arbitrali, è inutile negarlo, ma io do molta più colpa, non per tornare sempre con più stessi cose, sulla gestione della rosa, perché se il Napoli oggi si trova in questa situazione è perché abbiamo perso una marea di calciatori per strada che noi stiamo recuperando mano a mano, molti ce ne eravamo addirittura dimenticati. E ci siamo dimenticati che stanno ancora fuori Neres, Di Lorenzo, cioè una squadra allucinante. E quando Guido mi dice che nonostante tutto Conte ci ha fatto rimanere lì, io vi dico che Conte ci ha fatto rimanere là perché ha una rosa paurosa. Cioè le terze linee del Napoli possono competere tranquillamente per rimanere in zona Champions, poi c'è tanto di
Sì,
suo,
ma io non ho capito,
tantissimo
perdono,
di
io non ho
suo.
capito. Ah, ok, vabbè. No,
No, c'è
l'hai detto,
tantissimo di
l'hai detto.
suo.
No, è perché
No,
sennò
c'è tantissimo di
sembra sempre
suo.
merito di tutti e mai suo.
No, guarda, ma io non l'ho messa a posto il libro di
Ok.
Conte dietro di me, perché sennò pare che io ce la giocavo a morto con Conte. No, io lo ammiro, però a me dà molto fastidio la narrativa che c'è intorno che tende ad esaltare tutto quello che fa Conte e va a sminuire tutti gli errori di Conte. A me là mi sposta, onestamente, perché comunque parliamo di un allenatore pagato 8 milioni di euro all'anno, è un allenatore di 8 milioni all'anno, è normale che mi dia un plus rispetto a uno che ne piglia 3. È matematica, o no?
Ma soprattutto Nicola, sì, cioè qua non è che uno si critica Conte su un aspetto tipo gli infortuni, è perché non riconosce che Conte abbia vinto quello che ha vinto, è uno dei più vincenti che c'è nel calcio mondiale, è uno dei migliori allenatori a livello mondiale, non è quello. Se uno evidenzia un aspetto negativo è perché appunto fa critica e di conseguenza va ad analizzare una problematica che può avere la squadra, in questo caso gli infortuni che alcuni giustamente riconducono a Conte, che poi sia bravissimo ed è stato bravissimo ad uscire da una situazione che era complicata. Io sono d'accordo con Manna che l'ha detto qualche giorno fa, cioè se non ci fosse stato Conte io non credo che Napoli sarebbe in quella posizione di classifica al terzo posto. È stato lui bravissimo che nonostante i tanti infortuni e comunque avendo come hai detto tu anche una rosa di qualità anche nelle terze linee, però ci ha messo molto del suo in questo terzo posto, quasi secondo, perché noi siamo a un punto dal Milan alla fine. Quindi potenzialmente potremmo arrivare secondi quest'anno, primi è impossibile, ma secondi potenzialmente possiamo arrivare. Se battiamo il Milan, probabilmente finiremo secondi, nonostante i 38 infortuni, dico 38, alcuni lunghissimi come quelli di De Bruyne, chissà, eccetera, eccetera.
Tolli, fatti salutare. Un abbraccio a Vincenzo Tolli di Noi siamo il Napoli.
Un abbraccio a voi ragazzi, è sempre un piacere.
Ciao Vincenzo, un abbraccio.
Ciao
Ciao
Vincenzo, un
ragazzi, ciao.
abbraccio.
Ciao ciao.
Allora, la regia appena può mi recupera Mirko, se è ancora collegato.
Sì.
Ti abbiamo
Pronto
fatto
qua. Ciao
attendere,
Mirko.
Mirko, perdonaci.
Ciao, buonasera. No, no, nessun problema. Mi
Ciao.
aveva avvisato il ragazzo, quindi state tranquilli.
Buon pomeriggio, bentrovati.
Buon pomeriggio a voi innanzitutto, poi ci risentiamo dopo una vittoria, quindi insomma, direi che siamo contenti. Analizzando la partita, io devo dire che forse in pochi lo hanno detto, o forse se qualcuno l'ha detto me lo sono perso, però magari non è che Conte soffre proprio l'atteggiamento in campo di Di Francesco, perché se noi vediamo l'anno scorso con il Venezia abbiamo vinto all'andata 1-0 soffrendo, al ritorno abbiamo pareggiato 0-0. Quest'anno a Lecce abbiamo vinto 1-0 e non abbiamo brillato, ricordiamo anche la parata di Milinkovic-Savic sul rigore, se no l'avremmo pareggiata, e poi abbiamo sofferto un primo tempo, secondo me, giocato alla grande, al di sopra delle aspettative del Lecce, dove secondo me ha speso tanto in termini di corsa e energia e poi ha pagato le conseguenze nel secondo tempo, secondo me un po' anche per timore, no? Dell'ingresso in campo subito di De Bruyne, di McTominay. E devo dire che mi ha fatto molto piacere vedere un Conte che ha fatto subito due cambi al 45esimo, cosa che invece fa raramente. Quindi io mi piacerebbe vedere un Conte più evoluto anche nella gestione dei cambi, cioè se c'è bisogno di farli al 45esimo è giusto farli, è inutile aspettare a volte anche 60-70 minuti perché poi è controproducente. E poi non so sinceramente venerdì il Napoli come giocherà. Perché adesso che stiamo recuperando un po' di elementi, io non lo so se il Napoli continuerà al 3-4-2-1, nel breve credo di sì, però secondo me in futuro, soprattutto dopo la sosta, si potrà vedere anche un Napoli in 4-3-3 o 4-2-3-1, sinceramente. Non so cosa ne pensate voi.
Vai Guido.
No, io parto dalla fine. Io non credo a nessun cambio, Mirko, sinceramente. Le partite non sono tantissime, ormai abbiamo fatto tante partite con questo sistema, non credo che convenga a nessuno poi cambiare. Sinceramente, quando tu adotti un sistema di gioco per più tempo, comunque i vantaggi non sono irrisori. Comunque si creano dei sincronismi, delle come dire, delle abitudini, no? A giocare in un certo modo, assimili dei movimenti, sia te calciatore, sia quelli dei compagni. Per cui io non credo assolutamente che si cambi. Poi, certo, tutto può succedere, l'abbondanza può portare a quello che dici tu. Però, sai, avendo un
Magari anche a
solo.
partita in corso.
Sì, a partita in corso senz'altro. Partita in corso senz'altro può succedere in particolari situazioni di gioco, però al pronti via, sinceramente, credo di no. In merito alla tua prima osservazione, oggi vedi, sembri oggi sono in disaccordo con tutti, pure con te. No, nel senso che sì, sicuramente è un'osservazione giusta la tua, perché Di Francesco l'ha sempre messo in difficoltà, però io più che accendere un faro su Di Francesco, accenderei un faro sulle squadre che hanno l'atteggiamento della squadra di Di Francesco, cioè un atteggiamento co
Aggressivo.
comunque esatto, coperto ma aggressivo al tempo stesso, accorto ma propositivo al tempo stesso, cioè quella giusta, come dire, fusione tra i due atteggiamenti, secondo me è un qualcosa che mette in difficoltà il Napoli. Quindi credo che sia più questo. Poi è difficile, vedi Mirko, immaginare che un allenatore quanto la possa pensare in maniera, come dire, avanguardistica, poi sistematicamente mette in difficoltà un collega. Io fatico a leggerla così, proprio in maniera così estrema.
Certo.
Nico, tu?
No, sono d'accordo con te, nel senso che chi è propositivo mette un po' in difficoltà il Napoli, però io poi faccio una domanda di rimbalzo, no? Se il Napoli va in difficoltà contro le squadre che sono propositive, ma va in difficoltà pure contro quelle che si chiudono perché non ha idee offensive, ma chiama qua. Cioè, per stare
No,
tranquilli e
vabbè.
per fare il nostro gioco, perché parliamo comunque che il Napoli è una squadra top del campionato, non è la squadra che galleggia tra metà classifica e postazioni Champions. Il Napoli ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà qualunque squadra avversaria. Quindi io penso che nelle scelte, secondo me, qualcosa vada rivisto.
Sì, ma a volte, sai, le partite hanno anche, cioè noi pensiamo solo agli atteggiamenti tattici. Che chiaramente hanno la loro importanza. A volte però sottovalutiamo, come dire, il verso che prende la partita. Cioè, noi al pronti via con Lecce, subito abbiamo visto qual era l'inerzia della gara, no? Il Lecce ha avuto subito qualche opportunità, ha preso coraggio, ha preso metri, e noi di conseguenza siamo diventati remissivi, ci siamo impauriti, magari le gambe non hanno girato come avrebbero dovuto. Insomma, ha preso quella piega la partita. Poi è normale che il primo tempo, come dire, si è sviluppato su questo inizio, no? Su quell'incipit. E magari un'altra partita con lo stesso atteggiamento tattico di fronte, con una squadra di valori simili, però iniziate in un altro modo, prende un'altra inerzia. Cioè non è
No,
detto
questo
che.
sicuramente.
E allora
Questo sicuro.
io la spiego anche così, perché noi abbiamo visto un Lecce arremmante i primi minuti, che ha preso coraggio, no? Quando tu ti accorgi che scendi al Maradona, schiacci il Napoli nella sua metà campo, che dopo 10 minuti non la supera, hai delle occasioni per andare in vantaggio, è normale che poi, come dire, non sei sceso più, non ti ritrovi con le vesti di chi è la piccola al cospetto del mostro,
A
capisci?
me ha fatto riflettere tanto un dato a un certo punto nel primo tempo che mi ha fatto capire anche la velocità di manovra, che il Napoli aveva il 71% di possesso palla e non aveva tirato in porta, il Lecce con il solo 29%, quindi con le sole ripartenze, ci ha messo in difficoltà due o tre volte, che se avesse segnato il 2-0 la partita non so come sarebbe andata a finire.
Eh sì, perché poi
Io
diventa
un'idea ce
sterile.
l'ho.
Un bellissimo. Qual è?
Qui poteva finire come contro il Verona, nella migliore delle ipotesi. Oppure la perdevi, giustamente.
Certo.
Che poi rimontare due gol è difficile, no? Giustamente, anche psicologicamente.
Certo.
Allora, salutiamo Mirko, così facciamo inserire pure Francesco Izzo. Mirko, grazie sempre di telefonarci.
Grazie a voi, come sempre.
Ciao
E
Mirko,
buona serata e
grazie.
forza Napoli.
Continua a
Forza Napoli.
seguirci, un abbraccio.
Lo accogliamo Francesco Izzo, eccolo qua.
Oh,
Che
che bella
maglia!
maglia!
Ciao
Ciao Francia!
ragazzi, questa è
Questa è la maglia del Club Napoli Dublino. I ragazzi mi hanno mandato la maglia, me l'hanno spedita, l'hanno fatto perché sono sempre uno di loro, quindi la indosso con fierezza. Si
E li
vede?
salutiamo a tutti che ci seguono sempre: Antonio Caracallo, Vincenzo Porzio,
No,
Dario
la
Pellicchio.
maglia è stupenda, però
È il modello che.
ci fa anche, no, ci fa anche un po' arrabbiare perché la vorremmo pure noi, insomma.
Chi si va davanti
Gli
a
stanno
me,
sentendo,
mamma
gli
mia.
stanno sentendo.
Ci fa provare tante invidie.
Come state, ragazzi? Tutto
Allora,
bene?
tutto bene, Francio. Allora, diceva una bella cosa Mirko prima, no? Sul possesso palla e poi le occasioni avute. Il punto è che, penso che stavi ascoltando, che noi abbiamo sempre un giro palla, una trasmissione palla che è lenta. La partita poi cambia, mi permetto di dirlo. Di là di uno determina, l'altro comunque mette paura, cioè proprio loro mettono paura agli avversari. Cioè, ho avuto quell'impressione, capito? Quando entrano insieme, gli avversari si intimoriscono. E poi tutto cambia con quell'errore della linea difensiva del Lecce, che viene imbucata, sì, ma è messa malissimo quando noi pareggiamo. Pareggio al 46esimo, la partita cambia. Cioè, quella è una partita che dovevi vincere proprio per come si era messo il secondo tempo. Quindi Guido diceva giustamente che il gol all'inizio ti cambia la partita, ma ti cambia la partita per il gol all'inizio del secondo tempo che fa il Napoli.
No, ma sì, l'analisi è perfetta. Io, ragazzi, il primo tempo è stato abbastanza sconcertante, si può dire, perché io credo che soprattutto l'approccio alla partita, perché ragazzi, il calcio d'angolo, ma loro venivano da tipo tre calci d'angoli consecutivi, lì c'era partito già subito attaccando. E come dici tu, Nicola, la trasmissione di palla è lentissima con un gioco super mega codificato in cui si cerca di utilizzando un po' il gergo cestistico di passare dal lato debole, cioè dal lato forte al lato debole, no? Isolando negli uno contro uno. Siamo passati a Kvara, pensaci tu, ora Alisson, pensaci tu, e da quell'altra parte a Politano di là. Però anche gli uno contro uno degli esterni cambiano se possono ricevere 20 metri più avanti e possono avere solo un giocatore davanti e non tre che possono triplicare. La partita è cambiata, come dici tu, per un errore grave che fanno loro, una grande imbeccata di Gilmore, ma anche perché, ci hai fatto caso, McTominay e De Bruyne si mettono una sorta di rombo con Gilmore, mentre invece chi sta prima era piatto, e quindi gli danno sempre quella occasione di fare quel passaggio in verticale, che è quello che rompe, insomma, un po' gli schemi tra le linee. Devi
Certo.
avere buon piede e devi avere la capacità di saperlo ricevere quel passaggio, perché se ci fate caso ci sta un'azione dove De Bruyne riceve palla e quasi senza guardare direttamente di pieno collo la apre sulla destra a Politano. Ragazzi, io continuo a credere che Napoli debba assolutamente, anche con Conte, Nico, io sono assolutamente d'accordo con te perché ti ho visto in alcune discussioni civili, in questo caso su Instagram con alcuni tifosi, dove tu dicevi che Conte, noi abbiamo visto squadre di Conte giocare molto meglio a calcio, ragazzi, molto meglio. La prima Juve di Conte giocava un calcio bellissimo dal punto di vista dell'aggressività con Matri, Vucinic in attacco. Abbiamo visto anche l'Inter, certo, gli interpreti erano quello che erano, ma abbiamo visto il Chelsea, il primo Chelsea di Conte giocava bene a calcio, cioè era un concetto diverso dal tiki-taka, era una squadra estremamente verticale, ma giocava bene. Il Napoli a me dà sempre l'impressione di essere una squadra che è lenta e vive su quello che sono le folate dei giocatori fortissimi che abbiamo. Poi mi direte voi: sì, però stiamo lì. Bene. Io però non so se stiamo costruendo qualcosa, ragazzi. Io continuo ad avere questo fortissimo dubbio. Scusatemi il pessimismo dopo una vittoria, ma preferisco, insomma, essere pessimista dopo una vittoria e un po' più ottimista quando perdiamo. Quindi spero di essere pessimista sempre, praticamente.
Sempre pessimista, ma dove vuoi che cominci? Da De Bruyne su quello che hai detto di Conte, scegli
Guardate
Gustavo,
voi,
Gustavo.
nel padrone, tu decidi, vai.
No, ma il padrone neanche a casa mia, quindi figurati. Allora, io comincerei da De Bruyne perché io mo vedo da più parti che De Bruyne è ritornato quello che è realmente, no?
Giocare a
Quindi quello
calcio.
che può dare è quello che può dare il plus, però io tenete un brutto vizio, cioè avete un brutto problema con me, perché ho memoria e mi ricordo che fino a prima che si faceva male e anche il
Il
giorno che
problema.
si è fatto male il Napoli Inter, si disse per giustificare chi non lo riusciva a mettere in campo in modo adeguato che De Bruyne era, nel migliore dei casi, un acquisto sbagliato, in altri addirittura un problema. Io ritengo che Kevin De Bruyne, ma senza fare torto a nessuno, è il miglior calciatore che il Napoli ha avuto in squadra, che ha calcato il tappeto di Fuorigrotta dopo Maradona. Mi prendo la responsabilità di quello che dico, ma non per quello che farà, ma per quello che è stato. Io non ricordo un altro calciatore del palmarès di De Bruyne che ha vestito la maglia del Napoli. Non c'è. Come facciamo a reputare De Bruyne un problema? Il problema è chi dice determinate cose, che ha un seguito, che ha soprattutto un excursus nel mondo del calcio, probabilmente mo è fuori dal mondo del calcio e quindi ha da licenziscimità per gli annanzi. E anche oggi mi ha fatto incazzare, sempre Izzo.
Ah, meno male, no, perché sembrava la premessa sembrava che fossi io il colpevole.
No, tu dopo,
Stavolta,
dopo.
Izzo, è colpa tua. No, e vabbè, su questo siamo d'accordo, non ti posso e non ti voglio contestare, assolutamente così. Io, quando è arrivato De Bruyne, mi sono solo permesso di dire, come dire, sommerso dal trionfalismo generale, mi sono solo permesso umilmente di dire, vediamo, il palmarès è quello che è, il calciatore è quello che è. Quindi per noi è straordinario averlo, però vediamo perché è sempre il campo poi il giudice ultimo, perché poi tanti fattori poi concorrono, no? Affinché poi quello che è la storia di un calciatore poi si tramuti in fatti, in attualità.
Guido, ma
Purtroppo.
io sempre perché ho memoria, sempre perché ho memoria, tu dicevi queste cose in un momento giusto, perché quando venne acquistato De Bruyne, parecchie capre dicevano che Napoli poteva vincere la Champions.
Sì,
Cioè, noi
no.
passammo da un lato all'altro, capì? Da un
No, ho
attimo,
capito,
da una vittoria con Lecce, noi abbiamo risolto tutti i problemi di questo mondo. Abbiamo battuto il Lecce, che è una buona squadra, ma sta alla bassa.
No, no,
Quindi,
ma infatti sono
calma.
d'accordo con te. Io stavo facendo solo una piccola cronostoria dei fatti. Purtroppo non abbiamo avuto modo di capire quale sarebbe stata la stagione di Kevin De Bruyne, perché poi è successo quello che è successo. Quindi purtroppo gli interrogativi rimarranno senza risposta. Questo però non significa che quello che dici tu non sia vero. Assolutamente. De Bruyne, io penso, adesso non voglio fare uno sforzo di memoria, però io non credo che tu abbia detto un'eresia. Cioè, quando hai parlato di Kevin De Bruyne dopo Maradona, per storia del calciatore, per palmarès del calciatore, probabilmente hai ragione tu. Poi farò una ricerca più approfondita, ma al ricordo credo che tu non sia andato molto lontano dalla verità. E poi quanto questo calciatore dia o riesca a dare al Napoli, io francamente penso che in pochi potremmo dirlo, perché ormai mancano 9 giornate. Io sono rimasto sorpreso, che ne parlavamo pure al di fuori della trasmissione, no? Sono rimasto sorpreso dallo stato di forma del calciatore. Io ero stato pessimista, Francesco ha fatto bene ad evidenziarla questa cosa, perché io l'avevo incluso, diciamo, nel pacchetto che comprendeva anche Lukaku, che prevedeva un utilizzo scarno da qui alla fine. Quindi io non credevo, e sinceramente ancora ho qualche dubbio, perché io l'ho visto benissimo e non mi aspettavo di vederlo così, però io non immagino un utilizzo continuo, perché non credo che tutta questa inattività poi come dire, venga seguita da un utilizzo costante a ridosso dei mondiali. Non credo. Io credo più ad un utilizzo graduale che lo porti ad una forma straordinaria. Quindi, detto questo, se questa mia previsione dovesse realizzarsi, probabilmente questa stagione non ne ricaveremo niente come resoconto, dico, da un calciatore straordinario come Kevin De Bruyne. Una stagione sarebbe, secondo me, una stagione abbastanza no, anonima, e non per colpa sua, ovviamente.
Però Guido, non credi che in realtà si possa iniziare a seminare? Allora, dando per scontato, non lo diamo per scontato, ma da quello che dice pure Conte, ragazzi, l'ha detto chiaramente, e io raramente ho visto Conte sbilanciarsi così, che secondo me resterà. Ormai sono abbastanza convinto che possa restare, almeno che, diciamo che se prima avevamo sempre pensato che la volontà, fino a qualche mese fa, era sua, ora, qualora le cose non dovessero, insomma, andare verso un rinnovo dell'amore, sempre tra virgolette, sarebbe una decisione del presidente, perché Conte ha fatto
No,
capire
Francio,
che ha
ma
preso il pezzo.
perdonami se ti interrompo, io non sono tanto d'accordo con te, nel senso che letteralmente è come dici tu, ma poi bisogna vedere se è così. Ma perdonami, ti faccio una domanda, ma perché Conte è, come dire, nel diritto di poter dire io ho dubbi se rimanere o meno?
L'anno scorso lo fece, eh? L'anno scorso lo fece tranquillamente. Se ti ricordi, il film.
Sì, però è sempre un qualcosa di strumentale, cioè voglio dire. Lui parla sempre perché ha una finalità ben precisa, quindi bisogna capire adesso qual è la finalità. Ma contrattualmente lui non ti può dire io non
Ah, no,
rimango,
certo.
non voglio rimanere, non te lo può dire. Adesso lui che cosa ci ha detto, Francesco? Ci ha detto che è qualcosa di molto banale, che è sotto contratto, che la città gli piace, che sta bene, ma bisogna poi vedere dall'incontro cosa
No,
ne viene
allora
fuori.
colgo l'occasione
Cioè.
per, se Mattia Falco mi mette la grafica quella delle dichiarazioni di Conte che avevo preso, perché secondo me, Franci, bisogna leggere tra le righe. Eccolo qua. Grazie a Mattia. Io porto aspettativa. Devo arrivare primo o secondo, lo dice la storia. Sento che gli altri si stanno preparando ai fuochi d'artificio, poi si ferma e dice: noi i fuochi d'artificio li faremo sul campo. Ora possiamo rientrare, Mattia, grazie. I fuochi d'artificio, lui che intende sul mercato? Non penso per le vittorie, per che cosa?
Io
Perché
ti
lui
posso
comunque
dire
parla
con.
di sedersi a fine anno e parlare. In questa discussione, anche se molti dicono che è tutto scontato, per me non è niente scontato. Perché la società non potrà dire ti caccio, non farà mai una cosa del genere De Laurentiis. De Laurentiis, anche quei calciatori storici che aveva sotto contratto, che ne so, Insigne, Zielinski, Koulibaly, Fabian Ruiz, lui non ha mai detto non voglio che rimani qua, ti fa la sua offerta. Insigne venne fatta una proposta a 2 milioni di euro all'anno, Zielinski la stessa cosa. Sono offerte che ti fanno capire, tra virgolette, no? A Conte cosa verrà detto? Non gli potrà fare l'offerta a ribasso perché il contratto ce l'ha, ma non gli darà più i pieni poteri sul mercato, non gli darà più il budget illimitato sul mercato, non gli darà la possibilità di fare quello che vuole. Quindi è stato fatto tanto perché c'era bisogno di Conte, secondo De Laurentiis, in quel momento. Ora la pizza si è girata. Ora il Napoli ha la possibilità di scegliere. Se Conte sta alle situazioni scelte dal Napoli, tutto bene e si va avanti, altrimenti si prendono le decisioni. Si può rimanere anche scontenti insieme, sicuramente, che sarebbe grave come cosa, però. Io, no, ma io sono assolutamente d'accordo con voi, ma io dico che secondo me, proprio vedendo il panorama attorno, secondo me Conte accetterà queste condizioni. Cioè,
Certo.
questa è una mia, chiaramente, come si dice,
No,
una
tu
mia
prima dicevi perché
previsione.
l'anno scorso però parlava in modo diverso e l'abbiamo detto più volte, io me lo dico senza problemi. L'anno
Sentiva
scorso Conte
forte.
aveva l'offerta della Juve.
Certo.
Conte aveva l'offerta della Juve e faceva da contraltare. Quest'anno l'offerta non c'è, quindi.
Però, tornando all'argomento campo, Guido, non ritieni che invece in realtà si possa seminare? A cosa mi riferisco? Ragazzi, la differenza principale rispetto a De Bruyne che abbiamo visto fino a ottobre è che De Bruyne fino a ottobre vagava per il campo ed era il giocatore che faceva più chilometri. A me mi sanguinavano gli occhi. E fai il reel su questa cosa, Nico. Sanguinare gli occhi quando vedevo che nelle statistiche il giocatore aveva fatto più chilometri era Kevin De Bruyne. Che diceva, ma veramente De Bruyne anziché far correre la palla da corrista a pressa la palla, cioè era una cosa che non aveva nessun senso. Un amico mio che andò a vedere la partita Torino-Napoli mi disse: Franci, per favore puoi controllare, questo me lo disse a caldo quando perdemmo 1-0, puoi controllare le statistiche domani e fammi sapere quanti chilometri ha fatto De Bruyne, che dallo stadio mi sembrava correre tantissimo a vuoto. Ve lo ricordate, no, in quella partita? Cosa è cambiato? Fateci caso. Ora il modulo gli consente molta più protezione. E quindi lui deve correre molto meno e ha molto più la palla tra i piedi e può subito girarsi, vedere in fronte Højlund e cercare di beccarlo, no? Ci ha provato subito la prima palla che ha toccato a dare quella palla in verticale dove il difensore ha letto bene la situazione. Quindi non so sui minuti, Guido, ma secondo me comunque in queste 8 partite. Infatti, ragazzi, noi abbiamo ancora un obiettivo da guadagnare, che è quello della Champions League, non lo diamo mai per scontato. Però secondo me lui sarà utile, soprattutto sarà utile a far capire se effettivamente possiamo contare su di lui l'anno prossimo o no. Perché secondo me su Lukaku ormai abbiamo capito che forse non possiamo
Penso che ci
contare più, ma
possiamo
su di
mettere una
lui,
bella pietra sopra.
sì, secondo me lui, non ti dico che si deve guadagnare la riconferma perché direi una bestemmia, però diciamo che bisogna capire se anche atleticamente lui ha voglia e fa capire se effettivamente può incidere in questo campionato. Ragazzi, l'orgoglio del campione non lo sottovalutate mai, mai, mai. Lui è
Mai, mai, mai,
i
mai,
campioni sono
bravo
fatti così.
Francesco.
Quello, lui c'ha il tarlo di dire: sono venuto in Italia, non ho dimostrato ancora. La gente pensa che è solo per il mondiale, ma non è solo quello, che altrimenti in forma ci sarebbe arrivata a maggio, non ora. No, no, lui teneva a sto tarlo di dover dare una mano, ma no perché se ne frega di Napoli e gli piace la pizza e il mandolino, perché l'orgoglio del campione è quello che si crea sfide. Io vi invito veramente, ragazzi, a vedervi, forse l'avete già visto, la serie su ne di Netflix sui Chicago Bulls. A volte Michael Jordan fingeva di avere dialoghi con i suoi rivali e poi a fine partita ammetteva: no, ma lui non me l'ha mai detto questa frase. Cioè lui si creava nemici nella sua mente, involontariamente, pur di automotivarsi. Cioè guardate l'ossessione del campione fino a dove arriva.
E questo è molto più che alla Kevin De Bruyne, all'Antonio Conte, permettimi. Questo è un campione. Allora, fatemi leggere qualche messaggio da Facebook, altrimenti mi picchiano, hanno
Nico,
ragione.
dovrebbe esserci anche qualche audio, credo, dalla regia.
Ok, vado con un paio di
Gestiscile
messaggi e
tu.
poi andiamo agli audio. Ok, allora, Laura Bate dice: noi con il Lecce abbiamo vinto a maggio. Non so che cosa si riferisce. Agostino Pignataro: le partite si dominano quando i calciatori si passano il pallone forte, di controllo è preciso, solo così si ruba il tempo agli avversari. De Bruyne e McTominay fanno così, i grandi calciatori fanno così. Però ci sono anche esempi di squadre che non hanno calciatori di questo livello e comunque fanno una trasmissione di palla veloce, no? Vi faccio l'esempio sempre del Bodø/Glimt, che è qualcosa di allucinante, e non mi pare che pagano i calciatori 10 milioni di euro a stagione. Celso Goulart, che abbiamo anche, diciamo, follower
Pensavo fosse
stranieri,
una
dice:
parolaccia.
no, è il nome. Hai il libro di Conte dietro, puoi leggerci qualche passo, tipo la Bibbia. Dalla prossima volta, qui.
Oh, che bella
Andiamo con
vista
qualche
che ha
altro.
questo utente che vede il... Sì, Antonio Conte, sì, l'ho visto.
Vai con gli audio.
Vai con gli audio.
Ok, Fabio.
Ciao ragazzi, buonasera, Fabio da Napoli. Allora, il mio messaggino del lunedì verte sullo scudetto. Allora, come la vedo io, 5% di probabilità, non di più, dando per scontate le 9 vittorie sulle 9 partite rimanenti, cosa abbastanza complicata, difficile, ma non impossibile. Se vogliamo, non è manco detto, vincendole tutte, che arrivi lo scudetto, perché l'Inter ha un campionato un po' più tosto del nostro, ma non più tanto. Bisogna tifare, da qui a 5-6 giornate in avanti per Lazio e Bologna. Mi spiego, l'Inter ha rispettivamente alla terz'ultima e all'ultima gli impegni, appunto, con Lazio e Bologna, che potrebbero ancora dire qualcosa per un piazzamento o in Conference o in Europa League. Quindi scudetto difficile, difficilissimo, ma non impossibile. Bisogna crederci, mettendoci prima di tutto del nostro, vincendole tutte, e poi appunto vedere un attimino il calendario come si mette, perché se Bologna e Lazio alla fine saranno a metà classifica, ahimè, mi sa che neanche vincendole tutte il sogno rimane tale. Va
Sì, ha
bene?
ragione, ha
Grazie
ragione.
ragazzi.
Bisogna crederci, però la vedo molto difficile. Correzione, Gaglione, il passaggio sul libro di Conte era di Gennaro Cocurullo. Celso Goulart, e qua mi devi aiutare tu, Francesco, perché credo che scriva in argentino: Meu sogno con el ser Napoli también tudo referente a Maradona. Portoghese.
No, è portoghese. Sì, il mio sogno è conoscere. Sì, conoscere Maradona, scusami, conoscere Napoli perché il mio modello di riferimento è stato Maradona. Tanto
Siamo
ragazzi, vi posso dire
fantastici.
una cosa, io sono rimasto sbalordito dal fatto, io sono manager di alcuni ragazzi in Brasile e da buon scorpione io ho pensato bene, allora mi siedo a tavola con questi ragazzi e la prima cosa che dico è: no, Maradona è meglio di Pelé come giocatore, Maradona è stato meglio di Pelé come uomo. Quattro ragazzi su quattro mi hanno dato ragione. Se io là ci sono quasi rimasto male, dice la polemica dove sta? Perché in Brasile Maradona è molto più amato di quello che si possa pensare. Molto più amato di quello che si può. Sono andato a vedere il Museo del Football. Ti ricordi l'audio che ti mandai? Amico, che ero commosso. C'era la maglietta di Rivelinho che aveva regalato a Maradona, firmata. Ragazzi, un amore verso Maradona perché lo ritengono una persona vera, rispetto a Pelé che è stato molto uomo FIFA, no? Sotto tanti punti di vista, il brasiliano doc ama più gente come Romario, come Garrincha, piuttosto che Pelé. Quindi, insomma, salutiamo questo utente ed ti posso confermare che Maradona è molto più amato in Brasile di quanto si possa pensare. Noi pensiamo alla rivalità Argentina-Brasile, quindi no, in realtà no, supera qualsiasi confine.
Perché da giovani c'era una grande amicizia tra Maradona e Pelé, che poi con l'avanzare degli anni si è trasformato in una sorta pure di rivalità popolare, va? Anche loro
Mediatica, va.
giocavano a... Ma loro erano molto amici e leggevo un libro proprio su Maradona che è introvabile, ne parlammo un'altra volta, e ci sono dei passaggi tra Maradona e Pelé che conoscono i pochi, che non vi dico perché poi stiamo preparando dei contenuti, quindi sì. È la suspense, la vuoi tenere? No, scusa.
No,
È
no,
normale,
figurati, no.
normale. Se ci giochiamo tutte le nostre carte, come mamma fa?
Dovrebbe esserci un
Volevi
altro
aggiungere
audio,
qualcosa?
regia? Ho capito male. C'è un altro audio? Ok, Valerio, ascoltiamo.
Vai Valerio, vai.
Ciao ragazzi, sono Valerio da Madrid, totalmente millemente d'accordo con Guido. Io vivo a Madrid e odio incontrare in giro italiani, napoletani che ogni 2 o 3 si vantano anche in presenza, diciamo, di stranieri in un gruppo, in una conversazione, si vantano costantemente le nostre cose italiane, napoletane. Nel nostro caso, cercando di evidenziare sempre quello che poi, ecco, come diceva Guido, deve essere evidenziato in tal caso e apprezzato dagli altri, ma non è che tu a camminare che cose che hai fatto bella mano per fare a gente. Io non ho mai visto uno svedese o un norvegese che cammina in mezzo a via, un giapponese che dice: non sapete fare niente, noi abbiamo una raccolta differenziata che ti danno i soldi, metta la lattina in e te esce, fare le scarpe in regalo. Io non ho mai visto che se ne vanno in giro vantandosi di queste cose. Quando vai là, le scopri, le apprezzi e te porta a casa come conoscenza di un mondo nuovo. Ma non è che vai lì e trovi la gente in giro per vantandosi dei loro pregi. Quando ce li hai è bene, ma li devono evidenziare gli altri se vogliono, se no non fa niente.
Allora, Valerio, un
Bellissimo,
applauso
Valerio.
veramente bravo.
Bellissimo.
Mamma mia,
Ma
troppo.
scusate,
No, allora.
esatto, io mi sono perso. Che sta succedendo?
Nella prima parte, non direi epiloghiamo, perché se no finisce la puntata. Però io credo che a quello che dice Valerio, ripeto il concetto, io sono convinto di questa cosa, ci arriviamo con gli anni, perché Napoli per tanti anni, avendo una situazione particolare, è stata stereotipata in tutti i modi e le prossime generazioni potranno fare come fanno i norvegesi, i svedesi, i danesi che stanno parlando, no, prossime generazioni, secondo me proprio in un'altra
Io
vita.
vedo un
In Italia
Francesco
non
Izzo
posso
sempre
permettermi di
più
fare la nostra
perplesso.
media.
Sto cercando di capire, Francesco, ma
Di che stavo parlando? Scusa, mandatemi un messaggio
Io
su WhatsApp. Io stavo cercando di
sto
capire qualche collegamento con il calcio. Che sta succedendo?
Cioè, immaginatevi voi di entrare così e ora sentire una conversazione. Ma di come... cioè, la prima trasmissione, di cosa abbiamo parlato?
Vabbè,
No, però.
è un pretesto per farti rivedere la puntata, dai.
Va bene, no, volentieri, volentieri. Io. Però chiaramente vivendo all'estero posso confermare questa cosa. Diciamo che il motto più bello è quello di chi loda, come si dice? Chi si loda si imbroda, no? Quindi da questo punto di vista è così. Però Nico, hai pure ragione tu quando si dice purtroppo, quando ti senti vittima del vittimismo, la counter reaction, cioè la controreazione, a volte è sempre più grande anche stesso dell'offesa. E quindi poi tendiamo a esaltare molto di più perché ci sentiamo poi sempre discriminati, a volte a ragione, spesso a torto, perché ormai vediamo insomma complotti ovunque, e non voglio parlare di arbitri e calcio, parlo in
No,
generale.
no, no, no. Ci abbiamo provato prima velocemente con Vincenzo, abbiamo subito tutta la sanità. Subito, proprio. A proposito di persone che sono fuori Napoli, Max Albano dice: Raga, qua sta facendo patapate l'acqua. Ci informa anche sulle situazioni
Dove vive
meteorologiche.
Max? Dove vive?
In Friuli?
Se ricordo bene, in Friuli.
Sì.
In Friuli. E quindi, ragazzi, io non ho lo schermo col countdown. Quanto manca?
Fine, sei
Siamo
stato
arrivati a
puntualissimo.
sì. E beh, io ho il sesto senso, diciamo,
Sì.
Sixth Sense di Bruce Willis, quindi linea difendo la città. Noi ci rivediamo un'altra volta giovedì. Un saluto a Francesco Izzo, un saluto a Guido Cagione, Mattia Falco in regia. Ci dovete subire una data giovedì. Ciao a tutti.
Ciao ragazzi!
Ciao ciao!